Buongiorno a tutti, ringrazio Gabriel perché finalmente non mi viene il torcicollo mentre predico. Grazie per questa. Anzi, io però vorrei spostare un po' più qua perché sennò non. Se i miei appunti sono persi. Viviamo in una vita in cui subiamo degli input di vario tipo, situazioni e incidenti in cui ci troviamo, per cui dobbiamo reagire in un determinato modo. A volte dei veri e propri attacchi a cui dobbiamo rispondere per difenderci. E nella quotidianità ci troviamo a situazioni inaspettate per cui dobbiamo fare delle scelte. A volte delle scelte infelici, a volte delle scelte anche improprie, a volte delle scelte impopolari e scelte che ci portano a comportarci in conseguenza e di conseguenza in determinati modi piuttosto che altri. Stamattina vogliamo vedere insieme il terzo capitolo di Giona e lo leggeremo tutto dal versetto 1, che così dice. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò ad inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Gli individui credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggiano nulla, non vadano al pascolo e non bevono l'acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza, ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide che ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro e non lo fece. E così ho titolato questo messaggio Le reazioni e vedremo 3 reazioni. La reazione di Giona, la reazione di Ninive e ovviamente la reazione di Dio. Siamo al terzo capitolo di questo libro che abbiamo detto essere famoso per la sua singolarità, per le vicende narrate, un libro che stiamo scoprendo essere molto particolare. Anche per i tipi particolari di insegnamento che dà, per le situazioni che suggerisce, su cui ci fanno molto riflettere, qualcuno l'ha paragonato metaforico alla storia di Israele. Ha proprio visto un po' la storia di Giona, un po' come la storia di Israele. Quindi tanti spunti di riflessione, poche pagine che troviamo nella nostra Bibbia, molto spesso quando si va a sfogliare, adesso abbiamo le Bibbie digitali, ma quando le vai a sfogliare, dove sta Giona? Non si trova mai. E invece è un libro molto importante nel canone. E sicuramente anche per i riferimenti che ha fatto il Signore Gesù, no? Come segno per quello che lui avrebbe sperimentato con la sua morte e la sua risurrezione. Leggiamo quel brano che parla proprio di questo. Si trova nel libro di Luca, al capitolo 11, versetti 29 a 32. Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato tranne il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina di mezzogiorno si alzerà con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco qui c'è più di Salomone. Nel giorno del giudizio i Niniviti si alzeranno con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui c'è più di Giona. Gesù stava parlando di se stesso, ma con un chiaro riferimento a questo profeta detto minore, ma non perché meno importante degli altri, ma perché il suo scritto è di una quantità più breve. E proprio col brano di stamattina vedremo perché Gesù dice questo per quanto riguarda i Niniviti. E così vediamo il primo punto, la reazione di Giona. Rileggiamo i versi da 1 a 4. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive. Così torniamo a Giona, partiamo proprio da lui. E la scorsa volta abbiamo visto quella meravigliosa preghiera che fece Giona, e come ci ricordava Tonino, ci faceva notare Tonino, c'erano diversi riferimenti ai salmi, quindi una preghiera in un certo spessore, una certa qualità diremmo. Questa preghiera che fece Giona in uno stato di pentimento all'interno del pesce, e come Dio lo esaudì questa preghiera. Questa volta Giona non fa la benché minima opposizione, e ha lo stesso ordine, il medesimo ordine che Dio aveva dato qualche tempo prima, qualche giorno prima, non sappiamo, ma Giona sappiamo che ha finalmente capito la lezione. Ce n'è voluto un po', ma non ci facciamo belli quando leggiamo queste storie, no? Ma noi avremmo capito subito. E non sono tanto convinto. Al posto suo avremmo fatto la stessa cosa, se non peggio, vero? Comunque, lui capisce qual è la sua missione ed esegue la volontà di Dio al dettaglio, per ogni istruzione precisa che dà Dio nei suoi confronti. Non era una missione da poco, perché si trattava di una grande città. Leggiamo che ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla tutta, per percorrerla tutta, ed era veramente molto grande, è stato anche confermato da storici, da scavi archeologici, che era veramente molto grande. E poi sappiamo dal capitolo successivo di Giona, capitolo 4, che contava più di 120.000 abitanti, che all'epoca era una vera e propria metropoli. In più mettiamoci anche che questi Niniviti non erano molto avvezzi ad ascoltare un messaggio del tipo di quello che stava proclamando Giona. E questo lo sappiamo che erano malvagi, già dal primo versetto del libro, dal capitolo 1. Giona però sa attentamente che quello che deve fare è perché lo stesso Dio a dirgli cosa deve proclamare. Un messaggio chiaro, conciso, senza ombra di dubbio, definitivo, perentorio. Per Giona non occorre neanche percorrere l'intera città, perché già dalla prima parte, la parola dice una giornata di cammino, perché ci sia subito una reazione. Così vediamo la reazione di Ninive. Rileggiamo i versetti da 5 a 9. I Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. I cittadini di Ninive capirono la minaccia di una distruzione, si resero conto che chi parlava lo faceva una certa autorità, una certa risoluzione, e credettero. Questa è la cosa più importante. Mettiamoci anche che probabilmente erano venuti a conoscenza della storia di Giona, qualcosa di così straordinario. Considerate che ho letto che i Niniviti, tra le tante divinità a cui credevano, c'era questo dio a forma di pesce, quindi probabilmente era molto correlata la cosa. E poi l'impero assiro, di cui Ninive era la capitale, non stava passando un bel momento, eh? C'erano state delle crisi, delle carestie anche abbastanza importanti. E poi si era verificata un'eclissi totale di sole. E secondo alcuni commentatori furono proprio questi eventi così particolari che i Niniviti li considerarono come dei presagi di sventura, per cui in certo qual modo erano più aperti, più sensibili ad ascoltare un messaggio di salvezza, un messaggio comunque che li avrebbe un attimino scossi, in particolar modo della proclamazione di Giona, che abbiamo detto era molto autorevole. Fatto sta che il popolo cominciò a mostrare in modo pratico un suo pentimento. Tutto il popolo, nessuno escluso. Cominciarono quindi a mostrare questo pentimento reale con digiuno, col vestirsi di sacco, e questa pratica era usata dai giudei, e non solo per dimostrare pentimento, ma anche cordoglio, lutto o qualsiasi altra manifestazione di distruggimento, di profondo dolore. Leggiamo un brano per tutti, in Daniele, capitolo 9, versetto 3. No, troppo avanti, ok. Volsi perciò la mia faccia verso Dio il Signore per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno, con sacco e cenere. La proclamazione di Giona arriva quindi al re e anche lui risponde allo stesso modo. E cosa fa? Si spoglie delle sue vesti regali, parla di un mantello, ricordiamo che parliamo di un grande impero, quindi aveva una certa considerazione questo re, e si umilia davanti a un avvertimento così solenne. E non solo, emana poi un decreto, una disposizione perentoria che tutto il popolo doveva seguire. Quando lui stesso poi dà l'esempio, no? È bello questo anche. Ma non solo tutto il popolo dovevano seguire questa disposizione, ma anche tutti gli animali. È incredibile come questa minaccia ebbe una così grande ripercussione e una così totale efficacia. Ma la cosa più importante che leggiamo al versetto 8 è come il re dispone quale atteggiamento prendere nei confronti di Dio. Che stavano, questo Dio che era stato proclamato, lo stavano conoscendo, gridare e convertirsi. E c'è una forza consapevolezza del re, per quanto avevano operato male lui e il resto del popolo. Aveva ben ragione Dio, ovviamente, a dire che era un popolo malvagio. Forse più malvagio dell'epoca. Oggi diremo che qualche paese arabo o la Corea del Nord, anche se lì il problema non è il popolo, ma sono i governanti. Comunque, era proprio lì dove c'è più bisogno che Dio interviene, in modo risolutivo, con delle conseguenze incredibili che danno poi alla fine la gloria al suo nome. E così la speranza del re di Ninive è chiara, temeva l'annientamento suo e del suo popolo. Così non poteva fare altro che implorare la misericordia di Dio. E noi che siamo in un periodo, nel periodo di grazia, sappiamo che se l'uomo si converte dal suo stato di peccato, automaticamente riceve il perdono di Dio, perché ci avvaliamo del sacrificio di Cristo. Okay? Ma evidentemente quello che stava sperimentando il re di Ninive era solo un'implorazione con una speranza viva comunque, ed è questa un po' la differenza tra noi oggi e quella specifica circostanza di tanti secoli fa. Tuttavia il re di Ninive stava sperimentando questo Dio di Israele, che ha sempre mostrato misericordia davanti a chi si pente onestamente, realmente, nel cuore. E così vediamo la terza reazione, la reazione di Dio. Leggiamo versetto 10. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro, e non lo fece. Come reagisce Dio? Assistiamo a quello che si definisce un antropomorfismo. Che cos'è? Ci viene in aiuto Wikipedia. L'antropomorfismo è l'attribuzione di caratteristiche e qualità umane ad esseri animati o inanimati o a fenomeni naturali o soprannaturali In particolare divinità, il termine deriva da due termini greci, anthropos, uomo, e morphè, forma. Quindi usare comportamenti umani per spiegare l'intervento di Dio. La parola di Dio, troviamo altre espressioni del genere, ne vediamo subito qualcuna. Allora in Geremia, leggiamo capitolo 18, versetti 7 e 8, ad un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere, ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. E ancora, Gioele, capitolo 2, versetto 12 e 13. Non di meno anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti, stracciatevi il cuore, non le vesti, tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Vedete, espressioni molto simili, contesti molto simili, richieste molto simili. Il Signore è misericordioso. Come ho detto, non torna sulle sue decisioni quando vede una reale conversione. Ora, è chiaro che le reazioni umane viste con Giona e con Ninive sono abbastanza normali, ok? Perché è caratterizzato da un pensiero, una convinzione, una presa di posizione, un intervento e un conseguenziale cambiamento, no? Ma Dio come fa a cambiare pensiero? Non sa che cosa sarebbe accaduto? Perché ritorna sui suoi passi e ci ripensa? L'antropomorfismo che troviamo quindi nella parola è uno strumento che serve per insegnare qualcosa all'uomo, alla fine. Troviamo quindi delle espressioni che rendono questo Dio umano per spiegare un concetto, un principio, una situazione. Del resto sappiamo che la Bibbia è stata scritta per l'uomo. Dio non ha bisogno di promemoria, di manuale di istruzioni. Cosa accadde dopo la predicazione di Giona? Beh, come dicevo prima, un reale pentimento, e questo ovviamente è quello che notò anche Dio. Non si limitò a vedere l'aspetto esteriore, lui vide il cuore di queste persone, come fa tuttora del resto, no? E così ritrae la sua ira, questa condanna che aveva già stabilito per questo popolo. E lo vediamo anche perché leggiamo ciò che facevano. Nella Diodati leggiamo: il Dio vide le loro opere. Quindi le opere che seguono un ravvedimento, che non sono più quelle di prima. Prima facevi una cosa e adesso non lo fai più. Allora, qual è l'insegnamento che ne traiamo da questa storia? È quella di avere a che fare con un Dio misericordioso, che non è sorda alle grida di chi sinceramente si pente. E come dicevo prima, tanto più che si tratta di gente con una nomea così particolare, come i Niniviti, ma sappiamo che dove il peccato abbonda, non vedo che lo sapete. In conclusione, cosa ci vuole per cambiare idea? Quando è necessario, chiaramente. Cosa deve accadere perché possiamo reagire in un modo saggio? Allora, se guardiamo Giona, Dio si è servito di una tempesta, di un grosso pesce e di altri eventi straordinari che vedremo anche la prossima volta, Dio piacendo. Noi non dobbiamo fare necessariamente la stessa esperienza di Giona, no? Per ubbidire a Dio. Vi ricordate la storia di qualcuno, un po' più recentemente, che volle fare di testa sua, andò a finire male e sperava poi, si ricordò del padre, sperava nella misericordia del padre? Bene, anche questo lo sapete. Cosa comporta ubbidire a Dio? A volte, anzi spesso, ci troviamo ad andare contro la nostra stessa volontà. Ma dall'esperienza che di Giona che vediamo, e nello specifico da quanto abbiamo visto stamattina, impariamo una lezione. Dobbiamo fidarci di Dio. E solo così vediamo i frutti del suo intervento nella nostra vita. La conversione di un'intera città ripaga la nostra obbedienza. Anche se poi nel caso di Giona lui ha avuto pure da ridire, come vedremo la prossima volta. Consideriamo che nel popolo di Israele non vediamo delle risposte così ampie di ravvedimento, neanche e soprattutto ai tempi di Gesù, malgrado Israele fosse il popolo eletto, è quello che ha avuto più stretto contatto con Dio. A confronto magari di un popolo pagano come i Ninivi, che non ha mai sentito parlare di Dio, se non forse magari così di rimbalzo. E lo stesso capita ancora oggi, no? Consideriamo quanto il cristianesimo, quello autentico ovviamente, è più restio ad espandersi nei popoli o nazioni per cultura o tradizione cristiani. Guardate l'Europa. E quanto invece il Vangelo attecchisce nei paesi dove il cristianesimo, sempre per cultura, non è la religione, la cultura, la tradizione più presente, no? Pensiamo a paesi come in Asia, anche in Africa. E Dio benedice la sua opera, e noi facciamo parte di questa benedizione nel momento in cui ci rendiamo strumenti di Dio, ci facciamo modellare da Lui. Noi non possiamo controllare ciò che succede, ovviamente, ma siamo responsabili delle nostre reazioni, quello sì. Non so cosa stai passando in questo momento, quale prova, qualche difficoltà, malattie, quello che sentiamo anche, no, nelle condivisioni di preghiera, ma ti invito, mi invito a considerare sempre le nostre reazioni davanti alla prova. Quella è l'importanza. E le conseguenze dell'obbedienza di Dio sono straordinarie e non sempre riusciamo ad andare a vederle subito, vero? Non sempre riusciamo a vedere dei risultati. Ma dobbiamo sempre imparare e sempre di più affidarci di Dio. Che il Signore ci aiuti in questo intento. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché attraverso l'esperienza di Giona impariamo. E Tu, ecco, hai fatto pervenire questo racconto fino a noi, proprio perché potessimo imparare anche noi, Signore, non fosse qualcosa messo lì come una reliquia, ecco, questa storia, ma che sia parte integrante della nostra vita. Un esempio da seguire, quello di affidarci a Te e reagire nel modo giusto, sapere interpretare quello che è la Tua volontà per noi. Così grazie, perché possiamo sperimentare anche nella quotidianità tutto questo, pronti a reagire nel modo giusto. Così insegnaci a farlo nell'edificazione della Tua Chiesa e per dare gloria a Te. Nel nome tuo santo. Amen.